Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy.
Fred Film Radio dal Torino Film Festival, sono Angela Cerbi e sono qui con Tony Saccucci, regista di Lotta Continua, Veridiana Bixio, della Publispay, presidente Publispay, e Franco Bixio, CEO della Bixio, delle edizioni Bixio, di cui poi l'importanza della sua presenza verrà fuori nel corso dell'intervista. Allora, la prima domanda che io faccio a Tony è decidere di fare un film su Lotta Continua in questo momento storico e con la quantità di informazioni, di materiale e di cose che ci sarebbero state da dire. Come te la sei giocata? Nel senso, qual è stato il tuo approccio alla preparazione di questo film?
La decisione di farlo, intanto direi che è una decisione di accettare chi aveva deciso di farlo, che è Veridiana Bixio. Quindi diciamo che se c'è una parte di incoscienza o di coraggio, questo lo si stabilirà dopo, è tutta della produttrice in questo caso. L'approccio che ho avuto una volta appunto deciso, no, di affrontare questa sfida è un approccio che sarebbe molto lungo da spiegare in radio. Il riassunto è distaccarsi completamente, se possibile, attraverso un esercizio quasi baconiano direi, dal pregiudizio, no? Perché è chiaro che lavorare su Lotta Continua, su quegli anni che sono gli anni ancora divisivi, no, della storia italiana, era rischioso, quindi proprio un esercizio spirituale di allontanarsi dall'ideologia e provare invece a trovare un altro approccio alla ricerca della verità, per quanto si possa arrivare, che è quello più, diciamo così, storiografico, no?
Sì, sì, esatto, perché difatti il film parte dall'inizio, cioè dal germe delle lotte studentesche, dei rapporti con il movimento operaio qui a Torino, fino a quello che poi Lotta Continua è diventata, cioè quanto si è ingigantita, quanto si è allargata e quando ho cominciato a fare il giornale. Quindi c'è tutta un'evoluzione anche abbastanza rapida, devo dire, di quello che è stato, no? Il movimento di Lotta Continua, l'importanza di Lotta Continua. Però poi c'è questo punto di partenza molto puro e molto idealistico che avevano gli studenti che hanno fondato appunto il primo nucleo. E quando vi siete messi in contatto con queste persone, qual è stato la loro reazione? Erano partecipativi e sono tutti stati partecipativi, o c'è stato qualcuno che ha preferito evitare? Io non ne voglio sapere di questa risposta.
Buongiorno. Proprio questa domanda. No, scherzo. Io sono una produttrice che non produce generalmente documentari. Partiamo da questo punto di vista. Con la mia azienda produciamo serie televisive di grandissimo successo da 30 anni. C'è un minimo comune denominatore, che è proprio la verità, la sincerità nel racconto. Anche all'interno di tutte le nostre serie televisive, che sono Medico in Famiglia, Cesaroni, Tutti Pazzi per Amore, quindi Rai Addicted e Generalista Addicted, perché parla tante persone, entriamo nella casa di tutti gli italiani e ci entreremo anche questa volta, quindi dovevamo essere onesti nel racconto, dovevamo essere lontani, senza un pregiudizio e senza voler dare delle risposte, suggerire delle strade. Questo per noi è stato un assunto. E ritorno alla domanda, perché dire facciamo il documentario sulla vostra storia, dipende come lo fai questo documentario. Quindi abbiamo cominciato appunto dall'opera di Aldo Cazzullo, i ragazzi che volevano fare la rivoluzione, e anche attraverso lui abbiamo preso contatto con questi ragazzi e selezionato quello che doveva essere la voce, perché il nostro documentario è non solo intervista, ma attraverso questi cinque, sono alla fine?
Sono dieci.
No, quelli lì sono
cinque protagonisti
che sono una voce comune di quei ragazzi, e quindi dovevano avere in qualche modo delle sfaccettature, dovevamo dare una pluralità di pensiero. di pensiero maturato dopo tutti questi anni.
Esatto.
Cioè, all'epoca l'abbiamo fatto perché abbiamo creduto tutti in quella cosa lì, perché ci siamo sentiti di far parte di un progetto più grande, però mantenendo il proprio singolo, la propria identità. E questa è una caratteristica molto importante,
sì, lo dicono.
Certo. Alcuni, ovviamente, non immaginando quello che era il nostro punto di partenza, non hanno voluto esprimere pareri proprio per non essere, secondo me, questo è il mio parere, inseriti in un racconto che dava un'indicazione.
Sì.
Poi c'è stato chi l'ha visto e ne ha preso parte in un secondo momento. E questo per me è stata una vittoria
certo,
enorme, perché allora significa che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo.
Difatti la cosa molto interessante rispetto a quello che dici tu è che il film presenta nelle interviste adesso anche tantissimi momenti di critica e di quasi denigrazione di quello che è stato fatto da persone che allora avevano partecipato, che poi, come dicevi tu, dopo tutti questi anni hanno ragionato. Ad esempio, io volevo parlare di Mughini è molto critico e poi nel suo modo teatrale, no? Però il fatto che voi abbiate tenuto queste sue critiche, che a volte sono veramente anche abbastanza violente, anche abbastanza dismissive, nel senso, no? È segno dell'obiettività di quello che tu dicevi, no? E quindi adesso volevo chiedere a Tony, la narrazione dell'evoluzione, no, di Lotta Continua rispetto a tutto il materiale che avevi, come te la sei gestita, nel senso, perché tracciato una linea di percorso che dovevi, cioè, che dovevi mantenere, no?
Noi abbiamo invaso la sala riunioni di Publispay e l'abbiamo occupata sulla scorta forse di quello che facevano loro. Abbiamo preso una parete che era, non so, 6 metri, 4 metri per 4 metri, insomma, una grande parete, e abbiamo tirato 4 rulli di carta attaccati al muro, che erano le 4 linee temporali delle 4 puntate della serie, no? Perché il film, ricordiamolo, è serie che starà disponibile su RaiPlay dal lunedì prossimo, dal 4, e poi il lungometraggio, quello che vedremo stasera, che andrà in onda il 13 gennaio, in prima serata su Rai 3. E quindi noi siamo partiti da questa serie, comunque una narrazione, dovevamo averlo proprio uno schema temporale, no? E quindi abbiamo deciso dal 69, dalla nascita di Lotta Continua, e poi abbiamo detto no, forse ci vuole il 68, e quindi siamo partiti dal 68 e abbiamo deciso di fermarci al 76, al congresso di Rimini, e lì dentro abbiamo proprio stabilito delle cose non dicibili, cioè,
sì.
Siamo partiti come la teologia negativa, no? Cioè, abbiamo detto questo non si può non dire, e siccome era tanta roba, ovviamente
certo.
Siamo andati ad asciugare, un lavoro di sintesi, probabilmente mancherà qualcosa. Però per esempio nella serie ci sono cose che non stanno nel film,
certo,
no? Perché ha un altro tipo di ritmo, ha non solo un tempo più disteso, ma anche un altro tipo di ritmo. Quindi man mano abbiamo aggiustato, poi abbiamo inserito delle cose che non stavano in sceneggiatura, perché in corso di intervista, per esempio, Mughini non può incastrarlo in un'intervista, no? Nel senso, in una sceneggiatura. Nell'intervista poi appunto ha anche una sua capacità filmica, no? Come hai detto tu,
sì.
Teatrale, per cui alcune scene sono state inserite non tanto per quello che dice, ma per il paraverbale, per come le dice, uno sguardo. Poi noi avevamo questa camera stretta, il povero Filippo Genovese, il direttore della fotografia, la sera dopo 4 ore di intervista sulle ginocchia, no? Questa camera a spalla stretta sui volti, è stata anche una fatica fisica questo film.
Ma di discussioni, perché vogliamo parlare della scelta,
no,
di queste.
No, anche perché appunto, dovendo raccontare questo arco di sviluppo, che poi a un certo punto ha una crisi e ha un nodo centrale molto pesante, che è quello della violenza, quando diciamo dall'omicidio calabrese in poi, forse anche un po' prima, c'è una spaccatura, perché c'è proprio una cioè si snatura un po' il principio originale, no? Allora certi accettano e certi non accettano, e lì e quella parte poteva essere molto difficile da rendere, perché dovevi, era difficile rimanere neutri, ecco, non so, secondo me. Invece il film è riuscito a rimanere neutro e a raccontare esattamente solo le cose che sono successe.
Grazie.
No, è vero, nel senso non c'è un non c'è una presa di posizione, perché appunto, come dicevi tu all'inizio, tu volevi fare una narrazione che fosse lineare e che forse fosse anche un po' educativa, no? Un po' comunicativa a generazioni che quel periodo non l'hanno vissuto, per capire esattamente cosa era successo.
Ma posso dire una cosa rispetto
a
quello che mi stavi chiedendo prima, cioè come anche abbiamo strutturato la narrazione. Io mi ricordo benissimo un momento, no, in cui Franco Bixio mi ha fatto ascoltare una musica in particolare.
Ecco, perché Franco Bixio è il responsabile delle edizioni musicali di tutti i pezzi che ci sono nel film, che sono pezzi super rappresentativi di quegli anni, perché io me li ricordo che ero bimbo. E scusa,
no, ho interrotto. Perché ovviamente io potremmo dire che ha strutturato l'autore della... Per me non è che è un onore, oltre il maestro Bixio, e dire che ha fatto la colonna sonora mi sembrerebbe diminutivo, no? Però diciamo così che dietro le musiche, e sono musiche, quando spero gli spettatori stavo per dire, le vedranno, no? In questo caso le ascolteranno, ma perché non è che le ha scelte così... La proposta che ci ha fatto è stata sempre mirata non solo da un punto di vista filologico, ma anche drammaturgico, perché dal punto di vista filologico l'ho capita anche io la cosa, è abbastanza semplice, cioè Franco ha proposto, dice, colonne sonore dal 79 al dal 69 al 76 solo film usciti che sono quelli che loro i ragazzi ascoltavano, quindi siamo entrati lì. No, ma io mi ricordo invece quando mi ha fatto sentire il pezzo di Piovani. Io non mi vergogno a dirlo, perché la musica probabilmente è potentissima, non so se fatto sta che io ho pianto e ho detto io ci devo aprire il film con questo pezzo.
Ah, guarda, parli con uno che piange tanti ma una roba che non hai idea. No, volevo chiedere appunto a Franco, rispetto a quello che diceva lui, come hai lavorato per tirare fuori, per scegliere i pezzi giusti, perché i pezzi, cioè in quel periodo di musica se ne è prodotta un'infinità, però dovevano, appunto come diceva Tony, dovevano essere azzeccati, e come avete lavorato in parallelo o a posteriori?
Guarda, allora, saluto a chi ci ascolta, ma per me è stato abbastanza semplice. Io ho un trascorso di musicista di musica da film, quindi mi sono messo esattamente nella stessa parte che avevo allora con il rapporto con il regista. Per cui, come si lavora su una colonna sonora? Dopo aver parlato con il regista ti ha dato indicazioni, ma soprattutto sensazioni, e tu cerchi di esprimere attraverso la musica queste sensazioni. Oltre ad aver parlato con Tony, lì c'erano delle immagini che parlavano, ma non delle immagini inventate, immagini reali, perché raccontavano uno spaccato della nostra storia. Tengo a dire, una storia che non mi aveva nemmeno toccato, perché io già lavoravo, non andavo all'università, per cui non ho vissuto in prima persona quel periodo, quindi per me era un racconto importante quello che io avevo visto, e proprio con questo modo di questo approccio ho cominciato a lavorare. E naturalmente, come dice Tony, ho scelto quel periodo perché quel periodo ascoltavano quei ragazzi, suonavano quei ragazzi, e quel sound era nell'aria di quel periodo. E quindi la scelta è stata sempre a livello di riuscire a interpretare l'immagine che vivevo attraverso le sensazioni che quelle immagini potevano darmi.
Chiaro.
E questo poi andava a colpire alcuni brani, tant'è vero che ci siamo trovati in sintonia su due o tre volte, addirittura io a volte in anticipo su quello che lui pensava, perché parlavamo di sensazioni che quell'immagine ti dà, sì, sì. E la musica la deve interpretare. L'avrebbe fatto comunque un musicista oggi che aveva chiamato a fare la colonna sonora? Forse sì, con un sound però completamente diverso, e forse con un risultato meno importante.
Sì, sì, meno omogeneo. Ecco,
diciamo, io ci tengo a dire che ho riascoltato la colonna sonora a parte, come una compilation, anzi, sì, sì, uscirà poi sulle piattaforme una compilation Lotta Continua. E se tu chiudi gli occhi e se conosci la storia di Lotta Continua, può aiutarti a ritrovarti nel racconto, che era un po' il meccanismo che raccontava sempre Morricone. Dice, io mi inizio a raccontare attraverso la musica il film, e quindi spero che questo sia stato un meccanismo che racconta quella storia attraverso la musica.
Beh, direi di sì, perché se il regista si è commosso vuol dire che la scelta è stata super azzeccata. Volevo chiederti una cosa, Tony. Siamo in un periodo dove i giovani studenti si stanno riappropriando un po' del senso della politica e di manifestare della militanza verso degli obiettivi comuni generali, no? Adesso è Friday for Future e tutte queste cose qua, ad esempio, che era un po' quello che all'inizio facevano gli studenti che hanno poi fondato Lotta Continua. Che cosa speri che un film come il tuo agli studenti di adesso possa portare?
Ah, vabbè, qui però mi metti in difficoltà, nel senso che se tu mi parli di studenti di adesso, cioè io qui ho una sorta di schizofrenia, nel senso che io comunque stamattina, per esempio, sto facendo un'intervista qui, ma che ore sono? Stavo con, penso, la mia quinta liceo, perché ho ripreso quest'anno ad insegnare, no? Quindi che mi apri una voragine, cioè che cosa speri? Io spero che porti quello che faccio in classe sempre, cioè insegnare storia, ma indicare una strada nella storia, perché io credo che noi oggi la politica, quella che chiamiamo comunemente politica, il nostro stato civile, quello che pensiamo, quello che diciamo, ma qui tutti noi siamo così, siamo parte integrante di questa catena, no? Di eventi. Se li conosci, è come un po' indagare se stessi, no? Cioè, sul tempio socratico c'era scritto, appunto, no? A Delfi c'era scritto conosci te stesso, e allora tu conosci la tua epoca banalmente se non studi la storia, ma se quella storia la fai diventare parte di te stesso, no? E io questo faccio in classe. Spesso discuto, anzi una volta abbiamo discusso in maniera animata, no? Con un grande amico, una persona che stimo, molto colta, sul cinema che deve essere intrattenimento, e io invece dico che il cinema deve tornare ad essere didattico, no? Ma nel senso etimologico del termine. E allora la mia speranza è che questo film sia didattico, appunto, cioè faccia lezione.
Posso
come
dirti
una lezione di
che
storia?
È anche un film di intrattenimento, questo, nel senso che ti tieni lì, ti racconta una storia che tu vuoi sentire, ed è strutturato in un modo tale che ti incuriosisce, che vuoi arrivare alla fine, vuoi capire come va a finire, anche se lo si sa come va a finire in questo caso, però c'è questo. Dipende come, cosa intendi per intrattenimento. Se intrattenimento è un coinvolgimento dello spettatore all'interno della storia, qui ce l'hai.
Ma no,
se
io,
intendi come solo divertirsi, ma
no,
allora
ma per
è un
me
altro.
È evidente che quella è la condizio sine qua non, perché fai cinema, no? È come quando, appunto, si parla della didattica, quando tu insegni, la prima cosa che deve esserci non è riempire sacchi vuoti, no? E creare quella condizione, quel rapporto. L'insegnamento è eros, sì, sì. È la mancanza, devi ripartire proprio da quello che ti diceva Platone nel Simposio, no? La storia di eros, cioè c'è questa mancanza di fondo che va colmata in continuazione. Quindi se non c'è l'eros, il trasporto da parte dello spettatore, o in questo caso dello studente, visto che tu hai mai invitato a fare questa riflessione,
certo.
non parliamo neanche, no? Il cinema prima deve parlare attraverso quella tecnica, che è la tecnica cinematografica, no? E poi però devi dire qualcosa, cioè devi avere qualcosa da dire, non basta. E allora per me il cinema deve essere didattico, lo dico, andando, so benissimo che vado contro tanti,
No, vabbè.
Però io ci credo in questa cosa e continuerò a farlo.
Grazie, grazie, grazie mille che continuerai. Volevo fare un'ultima domanda a Verdiana sul repertorio. Le immagini di repertorio, no? Che sono appunto tantissime, e come le avete trovate, dove le avete trovate e come avete fatto a decidere che erano queste e non altre, quelle giuste?
Allora, prima di tutto Tony mi ha presentato un topo da biblioteca nel senso che ci teneva molto ad avere tutta una serie di collaboratori come per esempio la montatrice.
Beh, Chiara Ronchini è una...
Esatto.
Definirla collaboratrice è troppo poco, cioè Chiara è una regista, montatrice, regista, cioè come dire, ha con l'archivio un rapporto che credo solo lei abbia in Italia.
Ma sai, io dico collaboratore perché il film, la serie, il documentario è un'opera collettiva, no? E certamente ci sono dei leader, però se non si fa insieme non si va da nessuna
parte.
Quindi anche io sono una sua collaboratrice e lui lo è per me, nel senso che comunque ci sono incontri.
Laboriamo insieme.
Esatto. Il lavoro sugli archivi è stato un lavoro lungo perché comunque devi scovare cose originali, scovare cose anche non originali ma significanti. Tanti sono gli archivi anche minori e poco utilizzati in Italia, specialmente su questo tema e quel periodo storico. C'è stato l'archivio Rai, l'archivio Luce, l'archivio
Lamod, esatto, l'archivio insomma, americani anche,
esatto, insomma, ne abbiamo 4-5 archivi e diciamo che siamo partiti proprio a battere a tappeto grazie a questo ragazzo che adesso mi sono tenuta a bordo in azienda perché ho scoperto un vero talento, un po' nerd sotto questo punto di vista, perché va bene così, devi esserlo, devi essere un ricercatore, ecco, forse quasi un archeologo dell'audiovisivo. Ed è stato molto bravo. Poi chiaramente la selezione, la scelta sono state tutte di Tony e Chiara.
Chiaro.
A questo punto la cosa bella è che poi tante cose le ho scoperte nella visione di questo montaggio di scene, ed ho scoperto che poi tante cose non si sono ancora superate. Cioè, per esempio, vedere che venivano dalla Calabria e dormivano sui materassi a terra,
sì,
o dicevo non si affitta ai calabresi,
si affitta ai meridionali,
non si affitta ai meridionali,
non si affitta ai meridionali.
E fra l'altro una mia amica mi ha detto che succede ancora adesso,
sì, non sono più meridionali, sono altri,
no, ma... no anche meridionali.
Ah, no, quello non lo sapevo,
questo mi sono stupita.
No, comunque
però,
adesso qua insomma, apriremo un varco,
esatto. Però,
infinito,
grazie a quelle, è una sequenza, è minima, però quello ti apre. Se tu vuoi,
ah, certo,
essere in ascolto, non necessariamente imparare, ma farti delle domande,
sì.
Allora c'hai tanto di quel materiale in questo documentario e nella serie, puoi scoprire un pezzo d'Italia, un pezzo di storia, un pezzo di essere umano importante. E l'archivio ci ha dato tutto questo, l'occasione di...
Anche scoprire che la lotta continua.
Esatto.
Esatto. Vai a vedere bene.
Bravo.
Esatto.
Vorrei aggiungere una cosa.
Prego.
Rispetto al collaboratore di cui parlava Verdiana, che è un ragazzo che ha 27 anni, credo, si chiama Edoardo Carboni, e ci tengo a dire che è un mio ex studente, forse l'unico a cui in 20 anni di insegnamento ho messo 10 in pagella all'epoca.
Quando si poteva?
Ma
quando c'erano quando c'erano ancora, sì, i voti,
ci sono ancora.
Ho perso un po'.
Ti sei rimasto qualche anno fa perché erano stati tolti, poi sono stati rimessi.
Ecco, infatti, mi sono perso.
Pensa che mio figlio va a scuola dove insegna lui.
Quest'anno sono tornato a scuola da quest'anno, appunto. E Edoardo Carboni ha scritto anche con me la sceneggiatura dell'altro mio film sotto pandemia, quindi è stato passato un po' così, che però ha vinto un Nastro d'Argento, che è La prima donna, e ha fatto un grande lavoro di archivio anche cartaceo, no? Quindi ci tenevo a questa bene. Cosa dello
bisogna
studente
dare riconoscimento
cui,
a chi si impegna.
Infatti adesso sì, a bordo con noi appunto. Ha cominciato come stagista adesso questo ci piace molto farlo, approfitto di questa sede perché comunque riuscire a individuare attraverso le scuole o attraverso appunto stage o piccole collaborazioni persone che hanno voglia di mettersi in gioco, che ci mettono l'anima, che ci non stanno per diciamo la polvere di stelle dell'audiovisivo, ma stanno perché ci credono, perché sono professionali già a 20 anni. Questo va premiato e noi ci teniamo moltissimo sotto ogni punto di vista, dagli sceneggiatori ai registi, agli attori, ne abbiamo lanciati tanto e continuiamo a farlo anche nella scrittura con un hub, tanti ragazzi, e lui è uno di quelli che adesso è stabile.
Bene, sono contento per lui, grazie a voi che fate questo lavoro di scouting, come si dice adesso. Io ringrazio molto Franco Bixio, Diana Bixio e Tony Saccucci, grazie. Regista di Lotta Continua. Il documentario e la serie, perché sono due cose unite. Grazie mille per essere stati con noi. Io sono Angela Cerbi per Fred Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.